Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Oggi è il ricordo dell'avvenimento più forte nella storia del mondo, in quanto oggi è il giorno in cui ricordiamo la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Senza la morte e la risurrezione insieme servivano di Gesù Cristo, saremo tutti destinati al tormento eterno. Saremo tutti senza alcuna vera speranza, grapperemo, cercheremo di arrampicarci agli specchi, ma poi quando arriva il giudizio, no. Saremo tutti sotto l'ira, terribile ira di Dio, con solo tormento eterno davanti a noi. Senza la croce e la risurrezione saremo ancora nemici di Dio, che è la condizione di ogni persona che non ha Cristo. I comandamenti di Dio senza la croce di Dio sarebbero solo una sentenza di morte per noi, se non fosse che Gesù ha inchiodato alla croce i comandamenti nel senso di averli pagato. È proprio la croce di Gesù Cristo e la sua risurrezione che hanno cambiato tutto. La nostra speranza, che è una viva speranza, una certa speranza, è totalmente fondata su quello che Gesù Cristo ha fatto, che ricordiamo alla Pasqua. Quindi è impossibile sopravvalutare l'importanza di quello che la Pasqua ricorda. È più importante di qualsiasi cosa. La croce e la risurrezione, che sono inseparabili, è il cuore della salvezza. È proprio quello che Gesù fece sulla croce, poi risuscitando, che provvede la nostra salvezza. È proprio il sacrificio di Gesù sulla croce che pagò il debito nostro con Dio. E la risurrezione, dice in un brano, siamo giustificati per la sua risurrezione, che dimostra che Dio Padre ha accettato la croce come pagamento. Quindi la croce, la risurrezione è quello che ci riconcilia con Dio. Io prego che noi non celebriamo la morte e la risurrezione solo a Pasqua, ma che la celebriamo tutti i giorni. In realtà, ogni volta che prendiamo la cena del Signore, è un ricordo della morte e della risurrezione di Gesù finché non vieni. Gesù ci ha comandato proprio così. Fate questa memoria di me nella mia morte. In una vita piena di difficoltà, piena di prove, in cui noi siamo deboli, cadiamo, le prove sono più grandi di noi, noi non siamo a livello di superare i problemi, non possiamo vincere il nostro peccato, i nostri peccati da soli, abbiamo il giudizio davanti a noi. Noi pecchiamo. Le persone amano dire, ma Dio sa che cerco di fare il bene, ho cresciuto la mia famiglia, sono stata una persona corretta. Ma davanti ad un Dio tre volte santo, Lui conosce egoismo, l'orgoglio, le menzogne, l'impurezza, l'attaccamento alle cose. Lui conosce tutto questo e per Lui è tutta un'abominazione. E c'è il giudizio. Ma chi ha Gesù Cristo ha una forte roccia sulla quale edificare la sua fede, la roccia che è più forte di ogni prova, la roccia che può proteggerci in ogni tempesta, compreso la tempesta più terribile di tutti, il giudizio finale. E Gesù Cristo è un rifugio, per mezzo della sua morte e risurrezione, è un rifugio che ci protegge dall'ira di Dio che cadrà sugli uomini al giudizio finale. In Gesù Cristo, se abbiamo Cristo, siamo sicuri. per mezzo del suo sacrificio, compiuto una volta per sempre. Abbiamo la nostra condanna pagata, pienamente pagata, e siamo stati riconciliati con Dio. Ci sono tanti, tutti i benefici che abbiamo sono dovuti al sacrificio e alla risurrezione. Oggi vorrei parlare di alcuni benefici che abbiamo dalla morte, la risurrezione di Gesù. Cosa ci dimostra? Questa non è una celebrazione solo di mangiare un po' di agnello e portare un ramo di olive. Questo è per ricordare cosa abbiamo in Cristo. Non posso parlare di tutto perché quello è una vita. Ma oggi menziono alcune cose che la morte e la risurrezione dimostrano. Dimostrano che Dio è fedele. La morte e la risurrezione dimostra che Dio è fedele a quello che dice. All'inizio del mondo Adamo ed Eva peccarono e già lì Gesù fu annunciato. Quando Dio disse al serpente quel giorno, disse in Genesi 3, 14, 15, parlando del serpente che rappresenta Satana, dice: allora l'Eterno disse al serpente: poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutti i bestiami e fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Questa è la prima profezia di Gesù Cristo, perché il seme della donna è un termine particolare. Gesù è l'unico uomo, l'unica persona mai nato sulla terra che non aveva un padre biologico. Quindi Gesù, l'unico, viene chiamato il seme della donna. È sempre il seme dell'uomo. Gesù chiamato seme dell'uomo e dice, parlando del futuro di Satana, essi ti schiaccerà il capo. Gesù ti schiaccia il capo. Il Cristo ti schiaccerà il capo. Avrà vittoria su di te. Tu lo ferrai il calcagno, un dolore, ma poi lui ti schiaccerà il capo. E questo è un annuncio della croce e della risurrezione, la vittoria che Gesù ebbe su Satana. E quindi Dio, già all'inizio del mondo, ha detto: io manderò il Cristo che avrà vittoria sulla morte. E Dio ha mantenuto la sua parola. Se noi seguiamo la Bibbia, vediamo che Dio gestiva tutto per portare avanti il suo piano. Cioè, pensate a questo. Dio aveva un piano di mandare Gesù Cristo nel mondo per morire sulla croce e gestiva tutta la storia per mantenere la sua parola. Quello che Dio dice, lui fa. Pensate agli uomini di Dio, che Dio ha gestito tutto per portare a compimento la sua parola. Ad Abramo ha dato delle promesse che Dio ha mantenuto. A Davide ha dato le promesse che Dio ha mantenuto. Ha dato profezia dopo profezia dopo profezia, come sarebbe il Cristo, cosa avrebbe fatto, come sarebbe morto, come sarebbe risuscitato. Dio ha mantenuto tutto. Dio mantiene tutto quello che dice. Gesù ha mantenuto la vita di Giuseppe. Aveva detto ad Abramo: la tua discendenza sarà 400 anni in Egitto. Quindi dovevo gestire le cose a far sì che sarebbero lì. E ha mandato la carestia. Prima avevo mandato Giuseppe, avevo fatto lui diventare sotto il re Faraone, dando al Faraone dei sogni. E poi Dio ha mandato 7 anni di abbondanza, 7 anni di carestia, in modo che Giacobbe doveva mandare giù gli altri fratelli, e Giuseppe li ha riconosciuto perché era lì in quel magazzino di grano quel giorno. Dio mantiene la sua parola. E come aveva detto, ha mandato Gesù al tempo giusto. Ha mandato Gesù che dovevo morire la Pasqua, perché la Pasqua era la sua festa per ricordare la morte già in anticipo. Dio è fedele alla sua parola. E quindi, pensando alle promesse che abbiamo, quanto sono sicuri? Quanto è sicuro quando Dio dice Dio è fedele e non permetterà che siete tentati oltre le vostre forze? Quanto è sicuro Dio? Quanto è sicuro Dio quando prometti non ti lascerò e non ti abbandonerò? Quanto è sicura quella parola? È sicura. La croce e la risurrezione che erano stati promessi da secoli dimostrano che Dio mantiene la sua parola. E quindi quando penso alla Pasqua, una delle prime cose che mi viene in testa è: Signore, tu mantieni la tua parola e tu manterrai la parola che non è ancora adempiuta. E Gesù Cristo verrà. E verrà per me. Verrà per te. Verrà per te, cioè verrà per te, ma verrà per salvarti o per condannarti? Verrà per mandarti al lago di fuoco o verrà per accoglierti con sé? Il tuo nome è scritto veramente nel libro della vita? Se sì, allora Gesù verrà per portarti con sé, perché Dio mantiene sempre la sua parola. Una seconda verità che la risurrezione dimostra, la croce e la risurrezione, è la potenza di Dio. Fermatevi a pensare quanto Dio è potente da poter gestire tutto, ogni dettaglio, per poter portare avanti il suo piano. Non è umanamente possibile capire tutto quello che doveva succedere. Quando Dio doveva salvare la vita di certe persone, doveva far morire altri, doveva far sì che questi andavano lì, doveva gestire tutto per far sì che Gesù nacque dalla tribù di Giuda, quando i romani erano in controllo di Israele. Doveva gestire tutto. Doveva mandare Giuseppe e Maria a Betlemme, perché abitavano a Nazareth, e doveva far sì che i romani hanno deciso di fare un censimento, per cui Giuseppe doveva andare proprio nel momento che Gesù doveva nascere, che doveva nascere a Betlemme. Doveva gestire dettagli dopo dettagli, doveva mandare i maghi dall'Oriente con regali di grande valore per provvedere i soldi per Giuseppe di mantenere la famiglia in Egitto, che dovevano scappare lì per la vita. Doveva gestire, tempo prima, doveva gestire per Giuseppe, il figlio di Giacobbe, di avere i sogni che potevano fare gelosi i suoi fratelli, perché dovevano cercare di ucciderlo e poi decidere di vendere al gruppo di Mali Uniti la carovana che passava in quel momento preciso. E poi doveva arrivare a casa dove è stato comprato da Potifar, che doveva prima sposare la donna infedele che vorrebbe commettere adulterio con Giuseppe, così falsamente accusandolo sarebbe gettato nella prigione, dove Dio doveva fare prima Potifar capo della guardia, in modo che invece di gettare Giuseppe nella prigione normale lo gettava nella prigione del faraone. E Dio doveva mettere in cuore da faraone di arrabbiarsi con il panettiere copiere, in modo che dovevano trovarsi in prigione, doveva dare loro i sogni, doveva gestire tutto. Poi al momento giusto dava i sogni al faraone, poi doveva mandare la carestia dopo le 7 anni di abbondanza. E questo è un piccolo esempio, un piccolissimo esempio, che Dio doveva gestire tutto. Ma dettaglio dopo dettaglio dopo dettaglio, e noi sappiamo di una minuscola parte di tutto quello che Dio ha fatto. E così in questo vediamo potenza, potenza di gestire la storia, la vita, i dettagli, il tempo. E parlando della potenza, l'evidenza più grande della potenza di Dio è la risurrezione. Solo Dio può dare la vita, ma riprendere la vita? Riprendere la vita? E poi Gesù ha detto: io ho il potere di di porre la mia vita e ho il potere di riprenderla dopo. Questo sì è potenza. Potenza di riprendere la vita, la propria vita dopo la morte. E quindi, alla luce della potenza di Dio, quanto grandi sono le tue difficoltà? Alla luce della potenza di Dio, quanto grandi sono i tuoi problemi? Alla luce della potenza di Dio, quanto grandi sono quei peccati che a te sembra difficile superare? Alla luce della potenza di Dio, non ci sono problemi, ci sono soluzioni in Dio. Alla luce della potenza di Dio possiamo dire con l'Apostolo Paolo, secondo Corinzi 12, Gesù disse a lui, il Signore, la mia potenza ti basta. Allora Gesù dice, mi celebro, cioè, ho gioia, perché nella mia debolezza allora sono forte. Nella mia debolezza allora sono forte, allora vedo la potenza di Dio. Fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza, che vediamo nella risurrezione e in tutto quello che serviva per arrivare a quel punto. Dio non solo può fare tutto, Dio fa tutto quello che serve per completare la sua opera in noi. Questo ci mostra la croce e la risurrezione. Poi, un'altra verità che vediamo nella croce e nella risurrezione di Gesù Cristo è l'amore di Dio per noi. L'amore di Dio per noi. Conosciamo intellettualmente che Dio ha mandato suo figlio per morire sulla croce per uomini peccatori, ma ci serve fermarci a riflettere sulla realtà di questa verità inconcepibile. Quanto grande è l'amore di Dio per noi? Considerate quello che vuol dire che Dio ha punito il suo figlio, il suo unigenito figlio, ha punito lui fino alla morte sulla croce, riversando su di lui la sua ira per poter salvare i peccatori come noi. Perché Dio ha sacrificato Gesù Cristo per noi? Per quale motivo Dio ha salvato Gesù Cristo per noi? Dio ci dà la risposta. Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio alla croce. Era l'amore di Dio che lo spinse a sacrificare il suo unigenito figlio per salvare i nemici. La croce e la risurrezione ci rivelano l'amore di Dio per noi. E tu, se tu sei figlio di Dio, hai bisogno di fermarti giorno per giorno e dire, Signore, mi fammi conoscere di più il tuo amore per me in Gesù Cristo. Fammi capire che la morte di Gesù era la misura del tuo amore per me, non per alcun merito mio, grazie a Dio, perché non ho merito, ma per il tuo cuore. È un amore che sorpassa conoscenza. Infatti, quando consideriamo l'amore, qual è il metro dell'amore? Allora, il metro dell'amore è quello che Dio ha fatto, e il metro dell'amore è Dio stesso, perché Dio è amore. Cioè Dio è il metro dell'amore. L'amore trova la sua vera definizione in Dio stesso. L'atto di amore più grande mai compiuto è l'amore di Dio che lo spinse a sacrificare il suo unigenito figlio per uomini peccatori. Ricordate che l'amore di Dio non è basato minimamente in qualche opera nostra. Non è basato perché Dio ha visto delle buone persone che voleva con sé. Ha visto peccatori. Ha visto peccatori. Dio non aveva nessuna buona persona da volere con sé. Non c'erano. La Bibbia dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma Dio voleva salvare i peccatori. Voleva riconciliare con sé i peccatori, convertendoli, trasformandoli in nuove persone. L'amore di Dio viene da Dio, non da noi. In Sofonia 3:17 leggiamo dell'amore di Dio, leggiamo una descrizione dell'amore di Dio per il suo popolo. L'Eterno, il tuo Dio, in mezzo a te è il potente che salva. Egli esulterà di gioia per te. Nel suo amore starà in silenzio, si rallegrerà per te con grida di gioia. Se tu hai mai dubbi, quando hai dubbi dell'amore di Dio per te, guarda la croce di Gesù Cristo. Guarda il fatto che il Padre Eterno ha mandato l'unigenito Figlio Eterno non solo a subire la cattiveria degli uomini, che certo ha fatto, ma per subire l'ira del Padre stesso. Questo era il senso di dare il suo Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna con Dio. Grazie a Dio per il suo immenso amore per noi in Gesù Cristo, che vediamo nella croce e nella risurrezione. Questo è il metro dell'amore. E così oggi, come ogni giorno, ringraziamo Dio che ci ama in Gesù Cristo. La croce e la risurrezione ci rivelano un'altra cosa. Ci rivelano la vita eterna che è per noi in Cristo. Cioè, dobbiamo ricordare che la morte di Gesù, la morte di qualunque uomo storico, Cesare, Alessandro Magno, Annibale, qualunque uomo storico, la fine della sua storia è la sua morte. Cioè, qualunque storia di qualunque uomo, qualunque biografia, finisce con la morte di quella persona, perché poi finisce. Ma la storia di Gesù non finisce con la sua morte. Non finisce con la sua morte. È una biografia ancora che si scrive. Perché Gesù è morto, ma è tornato in vita. E Gesù sta edificando la sua chiesa adesso. Gesù sta all'opera adesso. Gesù è morto, ma è ancora attivo. Perché Gesù è tornato in vita. E allora la risurrezione di Gesù dimostra che Gesù è in vita, compendo quello che aveva detto, che aveva fatto. Io edificherò la mia chiesa. E le porte dell'Hades non la vinceranno. E quindi la risurrezione di Gesù è la prova che anche noi avremo la vita eterna in Cristo. Gesù aveva detto, io andrò a Gerusalemme, sarò maltrattato, sarò crocifisso e il terzo giorno risusciterò. Gesù ha fatto esattamente così e così sappiamo che tutte le promesse di Dio si avveranno. 1 Corinzi 15. Base la nostra risurrezione sulla risurrezione di Gesù. E quindi Gesù dice ci porterà con sé. Quando consideri la tua vita, se tu sei in Cristo, è importante riconoscere, Signore, questa vita passerà. I problemi qui passeranno, le difficoltà, le angosce, le lacrime passeranno. Le lacrime, le fatiche non ci saranno più. Non avrò più dolore. Non piangerò più perché non ci sarà più tristezza. Sta per passare tutto. Vi leggo come sarà per chi è in Cristo. In Apocalisse 21, questo è dovuto alla risurrezione di Gesù Cristo. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Poiché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vide la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva, ecco, il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Quanto è importante che ricordiamo quello che la risurrezione di Gesù ha comprato per noi, quello che ci aspetta. se siamo in Cristo. Le prove finiranno per chi è in Cristo. Le prove qui saranno nulla in confronto con il tormento eterno per chi non ha Cristo. Per mezzo della croce di Gesù Cristo e la sua risurrezione abbiamo la certezza della vita eterna nella presenza di Dio per sempre, senza nessun dolore o tristezza, solo gioia, solo gioia. Ricordate che la garanzia di questo è la tomba vuota. Vuol dire che Dio ha accettato quello che Gesù ha fatto sulla croce. Quando pensiamo alla croce e alla risurrezione, ci rivela un'altra cosa. Ci rivela la sovranità di Gesù Cristo. Ci rivela la potenza di Gesù Cristo. Gesù che aveva detto: io ho il potere di deporre la mia vita e ho il potere di riprenderla dopo. La croce dimostra che era vero. Non erano parole vuote, non erano parole che fanno tanto, che si vantano e poi arriva la realtà e cadono. No, no, Gesù ha detto: io ho il potere di deporre la mia vita, di riprenderla, e Gesù ha ripreso la sua vita, perciò dimostra la sua potenza. Matteo 28, dopo la risurrezione, Gesù dichiara ai suoi discepoli, poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Ogni potestà. Gesù è il Signore dei Signori, il Re dei Re, regna su tutto e tutti, e nessuno riesce a vincere Gesù. Gesù vince su tutti. Gli eserciti del mondo, in Apocalisse 19, parla del ritorno di Cristo, e tutti gli eserciti del mondo si metteranno insieme, tutti quanti si raduneranno insieme per combattere contro Cristo, ma non ci sarà una battaglia, nessuna battaglia. Nessuno sparerà, perché Gesù semplicemente aprirà la bocca e con la spada alla sua bocca, con la parola di giudizio, ammazzerà tutti istantaneamente, perché nessuno può resistere contro Gesù Cristo. Gesù è pienamente sovrano sulle situazioni della tua vita. Gesù è in controllo sulla tua vita, sulle tue prove, sulle tue difficoltà, sulle persone che vogliono crearti problemi, su quelle che ti creano problemi. Gesù è in controllo e non permette che ti tentino oltre le forze che ti ha dato. Gesù è in controllo. Perciò quando arrivano i problemi, quando ti capitano ingiustizie, quando le persone ti abbandonano, quando sei perseguitato o maltrattato, quando riconosci quanto tu sei debole e propenso a cadere, qualunque cosa ti succede, tu puoi riposarti nella verità che Gesù ha ogni potestà. Gesù è in controllo. Tu puoi riposarti. Dì, Signore, tu sei in controllo, allora questa prova, evidentemente, se mi è successo, è quella giusta. Cos'è fede? Che capisci tu? No, non devi capire tu, ma puoi fidarti. Puoi fidarti perché Gesù è in controllo. Non c'è nulla nella tua vita, non c'è una zanzara che ti punge che non è sotto il controllo di Dio. Letteralmente, Dio controlla ogni cellula del tuo corpo. Non può arrivarti una malattia, un virus, un tumore, se non è la volontà di Dio. Allora, vuol dire che non siamo responsabili? Certamente siamo responsabili. E non chiedetemi come si combinano queste due cose, perché io non capisco. Ma se io non mi curo, se io mangio male, se mangio troppo, se fumo, se bevo troppo, se guido in modo spensierato, mi possono succedere cose brutte, posso morire molto prima, posso avere malattie che non avrei avuto. Non riesco a mettere insieme, ma questo è anche chiaro dalla Bibbia. Quindi dobbiamo pensare a curarci, però alla fine possiamo fidarci di Dio. In Matteo, Gesù dichiara che nemmeno un passero cade a terra se non è la volontà di Dio. Cioè, se Dio non gestisce e dichiara adesso è tempo per quell'uccello di morire, non muore. E Gesù dice che perfino i capelli della nostra testa sono tutti contati, controllati da Dio, perché noi valiamo per Dio più di molti passeri. E quindi Non dobbiamo solo conoscere intellettualmente che Gesù è in controllo. Dobbiamo aggrapparci a questa verità. Dobbiamo aggrapparci alla verità che la croce e la risurrezione dimostrano che Gesù ha ogni potestà. E così possiamo dormire tranquilli in mezzo alle tempeste. Un'altra verità che la morte e la risurrezione di Gesù ci dimostrano e che sono la garanzia della nostra risurrezione e la nostra salvezza. Ho già menzionato in 1 Corinzi 15 che viene proprio detto che la risurrezione di Cristo dimostra la nostra risurrezione. Poi ricordate che la morte e la risurrezione è il prezzo di riscatto. Gesù parla di quello in Marco 10. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù è morto per tutti coloro che avrebbe salvato, tutti coloro che si sarebbero ravveduti e avrebbero creduto in lui. La morte di Gesù è stata efficace, non è morto in vano. Cioè Gesù è morto per tutti coloro che crederanno. Per secoli prima della venuta di Gesù fu profetizzato che Gesù sarebbe morto per i peccatori. Io voglio leggervi alcuni versetti in Isaia 53, scritto circa 700 anni, 7 secoli prima dell'arrivo di Gesù. E notate che parla specificamente che Gesù sarebbe morto per peccatori. Leggo. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti, come i pecori, eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato ed umiliato, non aperse bocca. Come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tossitori, non aperse bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio, e della sua generazione chi rifletté che era strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posto col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire, ed è stato annoverato fra i malfattori. Egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori. 7 secoli prima della venuta di Cristo era scritto chiaramente che sarebbe morto per portare il peccato degli altri. Questo è quello che Gesù stesso dichiarava quando era sulla terra. Sono il figlio dell'uomo è venuto per dare la sua vita come riscatto. E come sappiamo che Dio ha accettato questo? Come sappiamo che non è solo Gesù che è stato preso, ma come sappiamo che Dio ha accettato questo sacrificio? La risurrezione. La risurrezione di Gesù Cristo è la certa, è la conferma certa che il Padre ha accettato il sacrificio di Gesù come pagamento per i peccati di chiunque si va a Gesù per il perdono. La risurrezione è anche la prova della vittoria di Gesù su Satana e le potenze delle tenebre, perché sulla croce E nella risurrezione Gesù ha trionfato su Satana. Ha inchiodato alla croce la legge che ci condannava. Voglio leggervi quello in Colossesi 2, 13 a 15. E con Lui, con Gesù Cristo, e con Lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Lui. In Gesù Cristo Dio ha completamente vinto Satana, trionfato. Ha pagato gli ordinamenti contro di noi, la legge, ha pagato la condanna che la legge richiede, in modo che Dio può perdonare. Gesù Cristo, essendo vittorioso, Gesù Cristo avendo vinto Satana, Gesù Cristo avendo ogni potestà, ci dichiara, in base alla sua vittoria, in base alla sua potestà, in base al suo amore per noi, ci dichiara Giovanni 14, 1 e 2, il vostro cuore non si è turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molti dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Gesù dice, non avete timore, questa vita passerà, io vado in cielo, vi preparo un posto, poi ritornerò e vi porterò con me. Quelli che non hanno Cristo, li manderò nel lago di fuoco che sta arrivando. Quindi, un altro frutto della risurrezione è la certezza che la nostra eternità è sicura in Gesù Cristo. Quindi, oggi ricordiamo la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. E prego che non sarà solo oggi, ma prego che non solo ricorderemo dei fatti storici. Prego che ricorderemo piuttosto i benefici, e ho menzionato solo alcuni, i benefici che abbiamo a causa della morte e la risurrezione. Cioè, ricordare come un fatto di storia. Ci sono quelli, anch'io, a me piace la storia. Ma la morte di Gesù e la risurrezione non è un fatto storico da solo ricordare, come ricordo mille altri fatti. Trasforma la mia vita, la mia eternità. Se tu sei in Cristo, trasforma la tua vita, la tua eternità. Ti garantisce che Dio è con te. Ci ricorda che Dio è fedele. Aveva detto di mandare il Cristo nel mondo alla croce e risuscitarlo, l'ha fatto. E Dio sarà fedele con le sue promesse a noi. Ci dimostra la potenza di Dio, la potenza di gestire tutto, per tutta la storia, per portare a compimento la morte e la risurrezione di Gesù al momento giusto, al posto giusto, nel modo giusto, e Lui porterà a compimento tutto quello che ha detto di fare per noi. Ci dimostra l'amore di Dio, quanto è importante per noi di meditare profondamente e costantemente sull'amore di Dio che vediamo soprattutto nella croce e nella risurrezione fatti per noi. Ci rivelano la vita eterna che abbiamo in Gesù Cristo, salvati dalla perdizione. Siamo riconciliati con Dio e saremo risuscitati come Gesù è stato risuscitato. In Cristo abbiamo vittoria sulla morte. Non dobbiamo temere nulla, neanche la morte. Gloria a Dio, non dobbiamo temere la morte. Ci mostra la sovranità di Cristo che ha potere su tutto, ogni potestà è stato dato a Lui, in cielo e sulla terra. E quindi possiamo restare tranquilli, dormire tranquilli. Il nostro Signore è in controllo delle nostre vite. E io prego quindi che oggi e ogni giorno che penseremo alla croce di Cristo e penseremo alla risurrezione di Cristo e penseremo alla realtà che Gesù è morto ma non è più morto, che Gesù viva, Gesù regna e Gesù ritornerà. E vogliamo scegliere di pensare a questo. E vogliamo pensare a quello che ci ha ottenuto e quello che ci ottiene ogni giorno, perché questa è la vita cristiana. La vita cristiana non è essere bravi, buoni. La vita cristiana è di vedere l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, vedere la potenza di Dio all'opera per noi in Gesù Cristo, vedere le promesse di Dio adempiute e sicure in Gesù Cristo, vedere la vita come solo un'attesa di vedere Cristo. Questa è la vita cristiana. La vita cristiana è di vivere vedendo quello che Cristo ha fatto e vedendo che Cristo sta facendo. Essere in attesa di quello che farà ritornando a prenderci con sé. Non lasciarti prendere dalle faccende e dai problemi della vita. Non lasciarti prendere dai sogni terreni di cose che alla fine perderai e non ti soddisferanno comunque. Non lasciarti prendere da quello che ti schiaccia al momento, perché Dio ti innalzerà. Pensa alla morte e alla risurrezione di Cristo. Pensa al ritorno di Cristo. Pensa al fatto che qui stiamo per lasciare questa vita, ma Gesù ci aspetta. Abbiamo un Salvatore. Abbiamo un Salvatore vivo. Un Salvatore che regna. Un Salvatore che sta per ritornare. Grazie a Dio per il nostro Salvatore Gesù Cristo. Egli è vivo. Aspettiamo. Viviamo alla luce del suo ritorno. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti per Gesù Cristo. Voglio ringraziarti e lodarti per il tuo piano di mandare il tuo unigenito figlio al mondo. La prima volta non per regnare. No, no, la prima volta per morire. La prima volta è venuto Gesù che è la vita. È venuto per morire e poi risuscitare. È venuto per compiere il sacrificio che permette a noi uomini di essere riconciliati con te. E adesso la morte e la risurrezione di Gesù sono la prova della tua potenza, del tuo controllo, della tua fedeltà, del tuo amore, del controllo sovrano di Gesù, e sono la prova della nostra eternità con te. O ti prego che possiamo gioire scegliendo di meditare su queste verità e che possiamo parlare con tutti finché c'è tempo, annunciando il ritorno di Cristo, il giudizio, la condanna, ma il perdono che è disponibile oggi. Grazie per Gesù Cristo. Grazie che siamo amati da te in Cristo. Nel nome di Gesù Cristo e per la gloria di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.